L'idea che ho di me è il solo velo da conoscere e scoprire. Lo spazio interiore non è l'ultima e sola realtà, quantunque quello esteriore non sia che una sua immagine riflessa. E con questo aforisma tratto dal Roseto, un libro di aforismi di Hermes pubblicato da 6 altrove edizioni, si apre una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione del Centro Culturale 6 Altrove, in onda tutti i venerdì su Radio Cooperativa. E siete, ebbene sì, all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo qui in diretta dalla sede di Albignasego in provincia di Padova. Qui per il Centro Altrove c'è Iapos e con me oggi c'è anche Mel.
Ciao Iapos, saluto tutti, grazie per avermi invitata per essere qua e spero facciamo una bella trasmissione e invito con proprio caldamente col cuore il pubblico in ascolto, soprattutto il pubblico femminile, le ascoltatrici ad intervenire, a portare il loro contributo e a condividere con noi questa trasmissione e questa esperienza di vita. Grazie.
Grazie Mel, ricambio il tuo appello nel corso della puntata, poi non appena apriremo linee telefoniche, quindi potrete, se lo desiderate, intervenire e il numero di telefono per farlo è lo 049 880 9020, ripeto 049 880 9020. Chi invece volesse scrivere un SMS lo potrà fare al 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. E prima di entrare nel vivo della trasmissione vi ricordo ovviamente i nostri riferimenti sia come Centro Altrove, il nostro sito internet è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, dove trovate i testi delle nostre rubriche, le registrazioni delle trasmissioni radiofoniche, i nostri libri, tra cui anche il Roseto che vi citavo pochi minuti fa e molto altro per chi fosse interessato. Diciamo ai temi che sviluppiamo nel corso della trasmissione www.seialtrove.it. Vi ricordo il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, che è molto utile non solo per poter ascoltare la nostra trasmissione in streaming come più di qualcuno di voi fa, ma anche per poter interagire con la radio, perché trovate sia i numeri di riferimento, quelli per telefonare in diretta come quelli che vi ho dato, sia i contatti e quindi l'email della nostra radio, il palinsesto, quindi con tutti i programmi e le novità che riguardano le nostre trasmissioni. Ma trovate anche le modalità con cui poter contribuire economicamente alla vita della nostra emittente. Principalmente ci sono tre possibilità di farlo. Uno è il versamento tramite conto corrente postale, che trovate già e con il bollettino precompilato scaricabile direttamente dal sito, oppure anche tramite un bonifico bancario, oppure una donazione tramite PayPal, quindi direttamente tramite il sito web. Il sito, ve lo ricordo, è www.radiocooperativa.org e a sinistra trovate tutte le indicazioni che vi ho appena dato. Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità. E il testo che oggi leggeremo, come sempre dando poi la possibilità a voi di intervenire, come dicevamo, si chiama La legge dell'amore. È un testo scritto da Hermes che trovate sul nostro blog, quindi dal sito internet www.seialtove.it, basta cliccare sulla voce blog che trovate in alto a destra e vi comparirà come primo articolo questo articolo che si chiama La legge dell'amore.
Esistono due leggi a cui tutte le anime sono sottoposte e vincolate. La legge di causa ed effetto, che restituisce il frutto dei propri pensieri, sentimenti e azioni, e la legge di affinità, in cui il simile attrae a sé solo ciò che gli è affine. La lezione che le due leggi offrono è esplicata bene nei due principi evangelici: fai solo ciò che desideri ti sia fatto e ama il prossimo tuo come te stesso. Per meglio comprendere questi due principi, più che valutarne gli aspetti morali o religiosi, è utile conoscere le potenzialità che essi offrono in tema di risveglio. Imparare a vivere e relazionarsi allineati a leggi fondamentali rende più dinamica l'evoluzione individuale e di gruppo, quando coesi da un proposito comune. La componente essenziale che riunisce anime tra di loro è una comunione di intenti animata da uno scopo superiore. Il fatto di creare relazioni intense e amorevoli tra gruppi motivati da queste leggi è uno degli scopi spirituali per cui siamo chiamati a vivere l'esperienza terrena. Con l'esperienza pratica, queste due leggi ci aprono naturalmente alla legge dell'amore, che equivale al pieno sviluppo di quel sano egoismo spirituale, requisito necessario per ogni forma di individualizzazione della coscienza, e perché in fondo ognuno è l'amore con il quale si ama.
E conclude questo scritto che vi ha letto Mel una citazione di Pitagora. Dovremmo comportarci gli uni verso gli altri in modo da evitare di rendere i nostri amici nemici e allo stesso tempo di rendere amici i nostri nemici. Abbiamo già aperto le linee telefoniche, quindi per chi desiderasse intervenire, vi ricordiamo il numero per poterlo fare in diretta è lo 049 880 90 20 e saremo molto lieti di poter sentire le vostre voci. Oppure per chi non potesse chiamare e volesse scrivere un sms può scrivere al 345 18 91 68 5. Vi ripeto 049 880 90 20 per le telefonate in diretta. Oppure 345 18 91 68 5 per gli SMS. Abbiamo parlato di leggi. Normalmente quando si parla di leggi o si parla di leggi sociali, quindi norme che regolano la società, oppure di leggi che siano leggi scientifiche, leggi fisiche che vengono riscontrate, quindi delle norme, delle cose che devono essere fatte o non devono essere fatte, oppure delle descrizioni della realtà che offre la scienza. Normalmente si usa la parola leggi per indicare qualcosa di questo tipo. Qui invece parliamo di leggi, in questo testo che abbiamo letto, scritto da Hermes, leggi fondamentali con cui si entra a contatto che regolano la realtà sotto un altro aspetto, che non sembra essere tanto quello né della scienza per come la conosciamo noi, né neanche quello delle norme sociali, ma di principi sostanzialmente con cui si entra in contatto. La legge di causa ed effetto è stata citata. Quindi, che ci restituisce il frutto dei nostri pensieri, sentimenti e azioni, è la legge di affinità, con cui invece attraiamo solo ciò che sostanzialmente ci è affine. Io credo che, sperimentando, nella mia esperienza al centro, a contatto con Hermes, la mia ignoranza, nel senso, avendo sperimentato e realizzato di essere sostanzialmente, di ignorare il funzionamento della realtà, perché nasci e non. Se non hai la possibilità di entrare a contatto con un insegnamento di questo tipo, non lo conosci. Quindi magari ti viene insegnato tante cose, ti vengono insegnate tante cose a livello sociale, no? O a livello di istruzione, ti insegnano a leggere e scrivere, a guidare
Già.
l'auto, andare in bicicletta, attraversare sulle strisce, eccetera. Però non sai effettivamente cose di questo tipo. Magari all'inizio, quando le leggi o le senti, ne senti parlare, sei addirittura scettico, dici: ma cosa stanno dicendo questi legge di causa ed
È
effetto?
vero, in
Legge di
effetti
affinità.
il mondo esteriore è strapieno di regole per come lo viviamo noi, la società, insomma, in cui viviamo è strapiena di regole, un ventaglio di regole che ci prodighiamo a rispettare e sappiamo bene cosa causa la non osservanza di queste regole perché ha delle conseguenze che conosciamo e che non siamo magari disposti a subire, quindi siamo molto ligi per quel che riguarda le regole esteriori. Non le conosciamo le regole interiori, anche se poi sono quelle che dettano un po' le regole interiori. Perché possiamo, a me viene da definirle un po' così, non so se sei d'accordo, Iapo, anche se
Sì.
poi posso, così per quel che è la mia esperienza, vedo che molte delle cose che subivo ignorantemente prima, pensando che fossero quelle cose che chiamiamo il fato, il caso, il destino, ma anche di cose molto semplici riguardo alle mie reazioni magari emotive, sentimentali, di pensiero, di parola, eccetera, partivano da quelle che sono leggi che adesso chiamo interiori, mi viene da dire così, e che hanno anche loro ovviamente le loro conseguenze quando non sono rispettate, più che altro perché poi è come se la vita ti dovesse, avesse il compito di dissolvere quest'ignoranza che ti circonda e lo fa facendoti vivere una serie di accadimenti, una serie di fatti che poi tu ti trovi costretto ad affrontare. Proprio nella speranza che prima o poi, si può dire, qualcosa ti faccia prendere consapevolezza, di quello che è in realtà ciò che ti sta capitando e ciò che sta avvenendo dentro di te. Quindi queste leggi esistono, non è che perché noi non ne siamo a conoscenza, stanno da un'altra parte dell'universo e solo chi va su Marte magari le vede passando, no, ci sono, influenzano tutto. E quando l'ignoranza inizia ad essere un gran tormento a livello di sofferenza e di dolore, c'è la possibilità di prenderle, di conoscerle, di farne uno strumento poi per vivere come per le regole esteriori senza incappare in contraccolpi e tormenti, anche queste sono un grossissimo aiuto, questo per quel che è la mia esperienza.
Sì, tra l'altro qua infatti si cita nel testo il fatto che possono essere utili proprio perché hanno delle potenzialità che rendono più dinamica l'evoluzione individuale e di gruppo, perché poi qua si affronta anche l'aspetto del gruppo. E rendere più dinamica l'evoluzione, credo che si possa intendere anche questo, cioè il fatto che conoscendo determinate leggi, avendole poi posso dire, nel mio caso, verificate, per cui all'inizio se non le conosci puoi sì prenderle per vere oppure crederci oppure non
Sì.
crederci, quando invece le hai potute verificare o sperimentare, comunque realizzi
Sì, diciamo
attraverso,
che
come dicevi tu molte
anche
volte.
noi, insomma, del centro, che magari grazie appunto alla guida di cui beneficiamo, abbiamo iniziato a prendere contatto veramente con queste cose, abbiamo tolto un po' dai nostri vocabolari il termine sfortuna piuttosto che caso, eccetera.
Mandiamo un attimo un po' di musica. Sì, stavamo parlando di leggi e di eventi che capitano.
Esatto, dicevamo che noi del gruppo Altrove abbiamo tolto dal nostro vocabolario qualche parola tipo sfortuna, eccetera, e subito siamo stati messi alla prova da questo contrattempo tecnico, ma in effetti a me che viene anche naturale pensare, e non credo sia solo perché sono dotata di grande immaginazione, che in qualche modo, la sento una verità, ecco, in qualche modo interagiamo con l'ambiente circostante, quindi ogni nostra contrapposizione, ogni nostra piccola rigidità interferisce con quello che è quello che ci circonda, anche se si tratta di computer, di macchine, di cose che ci sembrano assolutamente morte, che dovrebbero eseguire i nostri ordini e non fare nessun errore, invece tutto sembra poi confluire in questa che è la nostra realtà, che a volte subiamo e che invece molto spesso ci viene incontro proprio per chiederci un'ulteriore apertura, come quella delle linee telefoniche, che oggi sono aperte nella speranza di attrarre quanti di voi volessero partecipare insieme a noi a questa trasmissione, rendendoci partecipi della vostra esperienza di vita e della vostra esperienza anche per quel che è la nostra trasmissione. Quindi soprattutto le ascoltatrici, io le invito ad unirsi a noi, a telefonare o inviare dei messaggi. Grazie.
Grazie, il numero di telefono per poterlo fare è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. E nel frattempo che qualcuno possa telefonare, se c'è qualcuno in ascolto, qua si citavano due principi evangelici nel testo che abbiamo letto di Hermes, che potete trovare nel nostro blog, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org. Uno, fai solo ciò che desideri ti sia fatto, e uno, ama il prossimo tuo come te stesso. Quante volte abbiamo sentito forse questi principi, però effettivamente quante poche volte l'abbiamo messo in pratica o abbiamo compreso il valore evolutivo anche di due frasi di questo tipo?
Già, basterebbero queste due per raddrizzare l'umanità tutta intera, ma ci sono delle cose di noi che non conosciamo e quindi questa conoscenza, diciamo che a cui noi ci siamo in un certo senso appassionati, ci permette anche di vedere il perché non riusciamo, non riusciamo a mettere in pratica proprio queste due semplici regolette che dai tempi del catechismo, quando eravamo piccoletti, ci sono state ripetute anche dalla mamma, tra fratelli, eccetera. Perché c'è così difficile? Che cosa ci impedisce in realtà e che cosa le rende molto spesso, anche quando parlo per esperienza personale, anche quando ho pensato di essere assolutamente capace di fare agli altri solo il bene o di amarli come fossero me stessi, eccetera, quale inganno, quale trabocchetto, quale errore, quale cosa, diciamo, nascosta in realtà muoveva determinate azioni e determinati pensieri.
Beh, vi invitiamo poi ovviamente, quando aveste qualcosa da dire, a poter intervenire, come diceva Mel, allo 049 880 9020. Ma parlavamo anche di potenzialità che questi due principi offrono in tema di risveglio. Qui, come dicevamo prima dell'interruzione, nel testo che abbiamo letto si cita il fatto che, allineandosi comunque a queste leggi fondamentali di cui non conosciamo normalmente l'esistenza, si può rendere la propria evoluzione e anche l'evoluzione di un gruppo come qualcosa di più dinamico. Ovviamente io parlo prima di tutto per me stesso, perché l'aspetto del gruppo è sicuramente un aspetto ulteriore, perché nel testo che abbiamo letto si diceva che ognuno è l'amore con il quale si ama, e quindi alla fine anche ama il prossimo tuo come te stesso. Effettivamente, se tu non ti ami, fai difficoltà ad amare te stesso. Quindi quello che spesso ci viene detto, ci viene invitato ad amare gli altri, ma sostanzialmente molto spesso diventa un amore, un invito ad una forma di amore che oggi comprendo effettivamente non è possibile, nella misura in cui uno non ama se stesso, non vuole bene se stesso, anzi diventa un finto buonismo per cui ami tutto il mondo, gli alberi, gli animali, ma poi alla fine odi te stesso.
Assolutamente. Oltretutto si potrebbe anche cercare di capire cosa intendiamo con questo te stesso, chi è.
Esatto. Pronto?
Ciao, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluto te, Mel, e chi ascolta. Il problema delle leggi è il fatto che queste leggi sono imposte. Diceva Kropotkin, che era un principe anarchico russo, che aveva studiato alla fine dell'Ottocento i popoli cosiddetti selvaggi, no? Diceva che da loro non c'erano leggi che dicevano non uccidere, non c'erano leggi che dicevano non rubare, scritte magari sulla pietra o sulla carta. Eppure in quei posti, tra quelle persone, in quelle società, in quelle civiltà, perché erano delle civiltà, non esisteva praticamente l'omicidio, non esisteva praticamente il furto. Ma questo perché? Perché sai che l'altra volta ti ho raccontato quella storia con mio nipote, delle chiavi per terra e come faceva lui a raccoglierle, no? E cosa piegava? Non piegava la schiena, piegava le ginocchia. E questo è naturale. Perché queste leggi scritte, queste leggi imposte, indotte, sono scritte da chi è in alto? Non sono scritte nella coscienza delle persone, non so se mi spiego, sono scritte in funzione di qualcos'altro, non sono funzionali soltanto al fatto che la gente non uccida altre persone, ma sono funzionali al fatto che queste persone si rigimentino, si omologhino, si standardizzino, entrino in un sistema che è funzionale purtroppo alla produzione e al danaro. E questo lo vediamo adesso, cioè il fatto che il denaro poi alla fine non si possa mangiare. Il denaro finché è stato uno strumento per molte persone, non per chi lo coniava o lo stampava, ma per molte persone per anni è stato uno strumento, si usava il denaro per acquisire dei beni, ma quando diventa lo scopo, l'accumulo del denaro, perché questo è, perché siamo veramente in una società impazzita, schizofrenica da questo punto di vista, perché vedi che ci sono, io oggi sono andato a farmi la spesa, adesso sono rientrato a casa e ho visto i barattoli di pelati da 800 grammi a 1,75 euro. Per dire una stupidaggine, quando fino a qualche tempo fa un barattolo da 400 grammi lo trovavi a 49 centesimi, 49 più 49 fa 90, non euro 75. Non so se mi spiego, cioè ormai abbiamo perso la cognizione del valore del denaro. Perché? Perché c'è uno sfasamento totale, lo sfasamento totale, c'è questo Dio in terra incarnato, che è l'unica, che è la cosa più immateriale che esista, ha governato le nostre vite fino a qualche tempo fa e adesso veramente siamo veramente nel totale allucinazione. E torno a ripetere che per esempio un comandamento dice non commettere atti impuri. Per tornare al discorso che faccio sempre del piacere, del desiderio, della ricerca del piacere, no? Che è una cosa naturale, che anzi è vitale, e che ci viene impedita. Ci viene impedita il conoscere autonomamente il valore del piacere, l'importanza del piacere, non commettere atti impuri. Ma chi è che lo dice? Chi è il Dio? Il Dio che comanda ai propri sudditi, ai propri fedeli, credenti, di non ricercare il piacere. E invece questo sistema ti dà degli altri piaceri distorti. L'eroina è stata sintetizzata nel 1897 per la prima volta dalla Bayer e poi per 30 anni i medici yankee l'hanno prescritta come farmaco, creando una distorsione criminale del piacere, il piacere artificiale, l'intelligenza artificiale adesso c'è, no? Ma non esiste l'artificiale, nulla si crea, nulla si distrugge. Ripeto, nulla si crea, nulla si distrugge. E non c'è un papa o un santo o un dio che possa confutare questa legge. Bisogna imparare a raggiungere l'autonomia, a cercare fin da piccoli a raggiungere l'autonomia, e bisogna che ci sia un sistema, un modo di vivere che premi e che non finanzi, ma che promuova l'autodeterminazione degli individui, perché se non andiamo verso questo tipo di sistema di vita, vediamo le conseguenze. Cioè, stamattina ho trovato mentre andavo a prendermi al mercato, ho trovato un mio amico siriano con sua moglie, e parlando della Palestina, perché lui è di Aleppo e conosce abbastanza questa storia, diceva veramente stanno massacrando l'approvazione, con il vaticinio di tutti i grandi del mondo, stanno massacrando un popolo come fosse una cosa giusta, dovuta, una cosa legale, una cosa, non so, cioè vediamo delle cose allucinanti ultimamente, e c'è la maniera di venirne fuori, ripeto, c'è la maniera di venirne fuori, perché noi non possiamo cambiare il mondo, non possiamo, anche se ci invitano tutti i giorni a votare, a delegare, a scegliere bene chi ci rappresenta, noi possiamo e abbiamo un grande potere, cambiare noi stessi. Se riusciamo a cambiare noi stessi, a tornare a piegare le ginocchia per raccogliere quello che c'è per terra, come fanno i bambini, che non hanno insegnanti, che non hanno istruttori, che non hanno esperti che insegnano loro come fare, eppure fanno le cose naturali. Fanno le cose naturali e bisogna che torniamo a diventare come i bambini. Vi saluto, buona giornata.
Grazie Dennis, direi che con questo invito sicuramente ho colto nel segno sia l'aspetto di poter cambiare se stessi, sia poter ritrovare quella naturalezza che ci permette di piegare le gambe, insomma, anziché la schiena, quando ci viene insegnato il contrario rispetto a quella che è la naturalezza. Noi parlavamo di altre leggi in realtà, ma per l'appunto quelle a cui è pervenuto anche Dennis, cioè delle leggi sostanzialmente che potremmo definire, tu dicevi prima Romel, che riguardano il nostro mondo interiore più che l'esteriore, ma che comunque sono delle leggi di natura, una natura diversa rispetto a quelle che conosciamo. Ovviamente Dennis ha citato un altro aspetto delle leggi, quindi leggi sociali, quindi l'aspetto dell'imposizione. E quindi sicuramente questo è comunque qualcosa che ci condiziona molto, non è le leggi di cui parlavamo noi, però effettivamente Dennis ha toccato un tema importante, perché le leggi comunque ci condizionano, sia le leggi scritte, quindi le leggi civiche sostanzialmente, che quelle non scritte che sono morali, quelle che comunque ci vengono impartite quando siamo bambini, le regole della famiglia, le regole dei genitori o di qualsiasi gruppo di appartenenza, che poi noi introiettiamo e vanno di fatto a costituire la nostra personalità come qualcosa a cui comunque ci uniformiamo e che ci fa crescere in un determinato modo e che pian piano appunto poi diventa passo dopo passo, goccia dopo goccia. All'inizio forse le possiamo sentire impositive o ingiuste, come sì, dice Dennis, poi però ci abituiamo a questa cosa e forgiamo il nostro modo di pensare, di essere, esatto, di comportarci.
È vero, Dennis parlava, diceva bisogna autodeterminarsi e è un po', diciamo, l'equivalente dell'individualizzazione che poi è citata alla fine di questo testo. E, le leggi sono comunque indispensabili, perché per regolare una società, se io la paragono a una grande famiglia, come esattamente come una mamma fa con i suoi bambini, delle regole le deve dettare, altrimenti è anarchia allo stato puro, cioè Non possiamo pensarci tutti allo stesso stato di consapevolezza, allo stesso stato di coscienza, quindi delle leggi assolutamente ci vogliono all'interno di una società. Poi è vero che assistiamo tutti al fatto che la corruzione e tutto il resto vengono di conseguenza a queste leggi ed esistono tanto quanto. Che si può fare? Studiare la natura umana permette proprio questo, studiare noi stessi e conoscere noi stessi ci consente proprio questo, perché a volte, parlo per me, sono stata sempre molto brava ad additare, a dare la colpa al sistema, al partito piuttosto che a un altro, a una legge piuttosto che un'altra, un'ingiustizia di qua, un'ingiustizia di là, ma poi quando man mano che procedo in questa conoscenza interiore, in conoscenza di me stessa, e vedo che cosa in realtà si nasconde dietro a molti dei nostri comportamenti, dietro a molti dei nostri atteggiamenti, e anche quando dicevi, quando dicevamo, no, all'inizio, vediamo, ama il prossimo tuo come te stesso. Ecco, chi è questo me stesso, appunto? Che cos'è? L'immagine che ho costruito di me, della società, oppure è qualcosa che davvero conosco?
Pronto?
Pronto, buongiorno, Radio Cooperativa.
Certo, buongiorno.
Buongiorno, chi parla? Sono Gianluigi da Refrontolo.
Buongiorno, Gianluigi.
Sto sentendo la trasmissione e ci rincorriamo con Dennis, perché Il discorso fondamentale è quello che stava facendo la relatrice adesso, cioè la società ha sostanzialmente tre grandi macro entità di riferimento, che sono l'uomo in quanto inserito nella natura, ma animale che ha i suoi bisogni di salute, di cibo, di aria, quindi è strettamente legato alla natura. Poi c'è l'altro discorso dell'ambiente, della natura, che deve essere chiaramente in relazione forte con l'uomo, perché se questo ambiente non dà gli estremi forti per la sopravvivenza dell'uomo, l'uomo sparisce, quindi ci deve essere una correlazione forte. Ma è quindi rispetto delle regole della natura. L'altro discorso è la società che è fatta di economia, di diritti, di organizzazione. Qui la relatrice ha toccato il discorso della socializzazione, dell'inserimento dell'individuo, perché sono sempre stati i branchi che hanno, fin dall'inizio, ma anche gli animali vivono in branco, vivono in relazione fra di loro per sopravvivere dentro un territorio finito. Allora noi abbiamo gli stessi problemi e quindi se non ci organizziamo, se non definiamo delle regole di convivenza, perché i principi non sono altro che regole inventate dall'uomo per vivere, mentre i valori come la salute e la biodiversità sono dei riferimenti essenziali, delle condizioni essenziali di sopravvivenza. I principi sono come la democrazia, la libertà, la giustizia, la dignità, eccetera, eccetera, sono principi inventati. Bene, noi abbiamo un grandissimo documento di riferimento che definisce nelle prime 5 articoli questi principi e questi valori, che è la nostra Costituzione. Ebbene, noi dovremmo avere conoscenza di questo libro fondamentale, che è uno strumento che indirizza, come si può dire, la qualità del comportamento, il nostro modo di agire dentro la nostra società, in Italia in particolare, perché la nostra Costituzione è veramente fatta bene, è organica, è completa, è integrata in tutti i suoi articoli. Speriamo che non la rovinino e non la cambino. Ebbene, il discorso della preparazione dell'individuo è un discorso molto difficile, nel senso che dobbiamo prepararci soprattutto per vivere in comunità dentro questa società, guardando questi principi e tenendo conto del senso del limite della natura. Il pianeta è un sistema finito e quindi dobbiamo avere anche questo tipo di visione. Quindi è tutto legato, come dice il Papa ogni tanto, tutto è legato e quindi cerchiamo di essere, come si può dire, più visionari nel nostro modo di vivere e di comportarsi. Io vi saluto e vi ringrazio delle letture.
Grazie.
Grazie mille di aver telefonato. Ricordo, per chi volesse unire la sua voce a quelle che state ascoltando, che avete ascoltato, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Allora, sì, interessante il tema posto da Gianluigi, quindi che lui individua queste tre macro entità, se ho capito bene, uomo, natura e società.
Sì, è bellissimo il termine visionari, bisogna essere sì, un po' visionari.
Sì, sicuramente. D'altra parte ricordo comunque che le leggi di cui stiamo parlando noi parlavamo di altre leggi e quindi leggi che possiamo constatare, cioè noi abbiamo constatato semplicemente per quanto mi riguarda, solo perché a contatto con un insegnamento, quello di Hermes, che connaturano, come dicevamo prima, la nostra vita interiore, gli eventi esteriori di conseguenza, eccetera, quindi non tanto le leggi sociali. Quantunque Dennis abbia citato l'aspetto dell'autonomia e quindi di poter costruire, di poter edificare degli stili di vita, delle strutture anche che possano favorire l'autodeterminazione dell'individuo. Ecco, l'autodeterminazione, l'autonomia, la parola stessa autonomos, significa essere norma a se stessi, quindi un autonomo, autonomia vuol dire darsi la legge da sé. Uno le leggi da sé se le può dare quando effettivamente le ha incamerate, quando effettivamente ha raggiunto sì, attraverso un'evoluzione, un contatto con forse quella che può essere l'essenza, perché tu dicevi prima, Mel, cos'è questo te stesso, con la propria essenza, un principio ispiratore, forse.
È vero.
Pronto?
Pronto, ciao, sono Piero, saluti a voi tutti.
Ciao Piero.
Piero, un intervento breve, ti ringraziamo.
Sì. Questa stamattina per caso hanno fatto quegli spot tipo Bignami sull'illuminismo, sulla rivoluzione francese. E la riflessione, cioè mi è impresso, sono reminiscenze scolastiche, praticamente in una brutta annata di raccolto fu la goccia che quel poco che avevano per sopravvivere, le popolazioni si trovarono alla fame. E da lì reagirono, cioè, con questo cacchio di re, che praticamente era un'entità divina perché era nominato dal re, e i regnanti così la facevano, e se ne stava a 20 km da Parigi per poter scapolarla e non avere il fiato addosso dei poveracci. E mi è rimasto impresso che i soliti schemi, l'illuminismo, cioè l'immanentismo, il deismo, cioè il momento in cui io non posso dimostrarti che esiste Dio, tu non puoi dimostrarmi che non esiste Dio, c'è il possibilismo, il deismo, e perciò io invalido qualsiasi infinocchiamento di papi, di dei che mi nominano il re, il quale poteva decidere senza processo di accoppare la gente, senza, non c'era lo stato di diritto, non c'era giustizia. È la mia riflessione al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi i tipi di rivoluzione, la democrazia, la Costituzione, se voi sviscerate un po', cioè, tutti gli articoli della Costituzione spesso vengono strumentalizzati per sempre il potere, sempre il feudalesimo, il latifondismo, il protezionismo, la nobiltà, cioè una parte dell'umanità che non vuole lavorare, vuole stare benissimo sulle spalle di chi lavora. In sintesi, la professione degli avvocati l'hanno abbastanza minimizzata, porto un esempio, non è che uno si sposa 10 volte nella vita e si separa, una volta perlomeno qualche soldino glielo davi se divorziavi, una consensuale, adesso puoi andare in comune, cioè hanno tolto potere agli avvocati perché la giustizia deve essere un po' il mercato delle vacche, cioè in mano solo a pochi avvocati, i salotti, la massoneria, il solito contesto. Vedete com'è arrivato Conte, lo studio internazionale, Guido Alpa, cioè la finanza internazionale. Cioè, torniamo sempre per la rivoluzione francese, cioè i ricorsi storici di Vico sono sempre quelli, cioè, però sotto mentite spoglie. Adesso hanno fatto fuori la terzietà del legale nella società. La Costituzione viene accampata solo per poteri strumentali, sempre del potere. In sintesi, tu mi dici, ma quindi cosa mi vuoi dire? Quindi, cioè, tu prendi 500 persone della società, le porti in mezzo alla montagna, le suddividi in gruppi di 100 persone, a 5 gruppi di 100 persone, dai gli attrezzi, dai le seghe, le motoseghe, il legno, il bricolage, dai tutto, dopo 6 mesi torni, un gruppo, 2 gruppi, 3 gruppi si sono fatti un villaggio, mangiano, gli altri si fanno morire perché non hanno niente, non hanno nessuno da sfruttare, non hanno nessuno da accalappiare, da imbonire, a esercitare l'eloquenza, il parolaio. E questo praticamente è il tipo di società che poi, al di là della visione, possiamo mettere Foucault, il costituzionismo, la falsificazione della comunicazione, però poi in sintesi, quindi, poi papale, la storia è sempre quella. Ciao, grazie.
Ciao Piero, grazie mille per il tuo intervento. Allora, corsi e ricorsi storici, Piero l'ha messa più sull'aspetto sociale, però in ogni caso, comunque, sì. Diciamo, le leggi le scrivono gli uomini, comunque poi possiamo apprezzarle, volerle modificare, riscontrarne l'applicazione o meno, sicuramente c'è da dire che poi le leggi di cui hanno parlato gli ascoltatori sono leggi che hanno scritto gli uomini, quindi noi possiamo elogiarle, possiamo, però alla fine, comunque, belle o brutte che siano, le hanno scritte persone, possono essere cambiate da persone, cancellate da altre persone, riscritte, ce ne sono state di precedenti, ce ne saranno sicuramente di successive. Qui invece parlavamo di qualcosa che alla fine è
Sì,
scritto dentro di noi.
guarda Iapo, adesso così riflettendo mentre ascoltavo, mi viene da dire che queste leggi esteriori ci sono servite, ci servono per regolare qualcosa che accade e che accade diciamo prima su altri piani, di cui poi esteriormente viviamo delle conseguenze che vanno in un certo modo regolate e organizzate. Adesso prendo spunto per questa brutta annata di raccolto di cui ci parlava Piero e la legge di causa ed effetto, secondo me, è spesso una brutta annata di raccolto, per quella che è la mia esperienza, nel senso che la vedo un po' così, qualsiasi cosa noi diciamo o facciamo equivale ad una semina. Molto spesso non ci rendiamo neanche conto che quello che poi ci ritorna, tutta questa, magari, che ne so, problemi quotidiani che dobbiamo affrontare anche nelle relazioni con le altre persone, sono stati da noi stessi precedentemente seminati con parole, azioni, pensieri ricorrenti, un'attenzione magari, focalizzata sempre in un pensiero negativo, che ci hanno organizzato poi una serie di condizioni intorno che diventano quell'annata di brutto raccolto di cui subiamo le conseguenze e che a volte le leggi, appunto, anche gli avvocati, eccetera, sono costretti poi a risolvere in ambito giuridico di fronte a un tribunale, eccetera, ma che poi partono proprio da intenzioni interiori che non sono state neanche sfioratamente, neanche velatamente viste, individuate, conosciute o riconosciute. Quindi l'importanza, appunto, queste leggi, ok, partiamo dalla periferia, bisogna che ci organizziamo, no? Siamo qua su sta pallina di fango che rotea nel nulla e un minimo di organizzazione ci vuole. Ci sono quelli che hanno voglia di fare, quelli che non hanno voglia di fare, i grandi, i piccoli, va bene, ci sta tutto. Ma chi, diciamo, chi può, deve mettere mano, andare sempre più in profondità alle cose, no? Adesso ognuno si colloca in quello che è il suo spazio di competenza, per quello che è la sua consapevolezza, per quello che è il suo sapere. Noi qui proponiamo una conoscenza che ci dia anche, che renda possibile, diciamo, anche una sorta di cambiamento, non solo l'ennesima rivolta, l'ennesima rivoluzione, l'ennesima protesta, l'ennesimo non fare nulla, ma andare a vedere il perché di certe cose che capitano e che ci trovano magari impreparati, assolutamente anche vulnerabili. Ripeto, quando poi la sofferenza dovuta a questa ignoranza è tale, ad un certo punto qualcosa chiama dentro di te che vuole essere conosciuto.
Sì, quindi la sofferenza relativa all'ignoranza. Quindi torniamo a quello che un po' stavamo dicendo nel preambolo della nostra trasmissione, che hai citato proprio tu, il fatto che comunque alla fine gli eventi della vita possono portarci a soffrire e quanta sofferenza potremmo evitare, guardando da questo punto di vista, quantunque possa avere una funzione anche evolutiva. Poi sicuramente la mia esperienza può essere diversa dalla tua, ma comunque quanta sofferenza si potrebbe evitare conoscendo determinati funzionamenti. Quindi, come dicevi tu, anche guardando la legge di causa e effetto, il fatto che ognuno raccolga ciò che semina e quindi quanto questo
Assolutamente.
potrebbe influenzare il nostro comportamento, quanto la conoscenza di una legge di questo tipo potrebbe di fatto agevolarci il cammino, renderlo più armonico e quindi anche nella regolazione con gli altri, con noi stessi, quindi comportarci di conseguenza alla conoscenza di questa legge. Come sai che ti tolgono i punti della patente, facendo questo esempio molto banale, se ti trovano a
Esatto.
guidare senza cintura, se passi con il rosso, eccetera, altrettanto sai che i tuoi pensieri, i tuoi stati d'animo, eccetera, proferiti poi in parole, in azioni, eccetera,
Assolutamente.
contribuiscono a tornarti indietro sotto forma di altri eventi.
Assolutamente. Quanto spesso, quante volte ci capitano, insomma, queste cose. Appunto, non esserne consapevoli è proprio spendere una vita, non dico inutilmente, ma alla traina delle conseguenze, un po' subendo tutto quello che arriva e cercando di barcamenarti, di affrontare, di metter toppe a destra e a sinistra per condurre un'esistenza che, Io sono fortunata, ho ancora un genitore vivo che ha 81 anni, ha avuto una vita bellissima e poco tempo fa mi disse appunto: ma la vita è tutta qua. Ecco, non arriviamo alla fine a farci questa domanda, noi ce la stiamo già facendo prima, giusto Iapo?
Esatto.
Già da quando prima è scattato l'allarme, è suonato tutto, diciamo, oh, ma che cos'è tutto qua, adesso che capita?
Esatto, e quindi una possibilità, qui si parlava di evoluzione, adesso al di là di come questa parola possa essere intesa, interpretata, indubbiamente molto, diciamo, una parola ormai anche molto inflazionata, ma... cambiamento, un miglioramento, perché alla fine anche gli interventi degli ascoltatori che ci hanno preceduto a questo facevano riferimento, o nell'auspicio o nella denuncia di qualcosa che non va, ad un miglioramento. Ma questo miglioramento può avvenire di sicuro, sì, come base dentro di noi, questo può essere il primo punto,
esatto,
di lavoro.
A metà testo, guarda, si parla di quelle che sono le potenzialità che offrono questi due principi, no? Che sono, abbiamo letto tutti nei testi evangelici, e quali sono le loro potenzialità in tema di risveglio. Ecco, questo risveglio, per quel che mi riguarda, è un po' quando all'improvviso qualcosa ti appare così vero, così profondamente vero, esattamente come tutto quello che sapevi prima, secondo me è già un risveglio. Ti sei già risvegliato a qualcosa di nuovo e questo è già un risveglio, no? Allora... abbiamo questi due principi, queste due leggi, diciamo, questi due principi evangelici. Fai solo ciò che desideri ti sia fatto e ama il prossimo tuo come te stesso. Se il me stesso di turno è quello che deve essere socialmente approvato per essere, tipo, non so, arrivare a fare l'influencer perché va di moda influenzare gli altri con il mio atteggiamento, il mio comportamento, se questo me stesso... si muove solo per ottenere, diciamo, approvazione, potere, quindi si muove sulla base della competizione senza nessuna, anche, non so come definirla, forse umiltà, è una parola grossa, però senza umiltà, quello che ne consegue sarà un pessimo raccolto. Magari a livello di audience sicuramente ne ha più di noi, però... che cosa fa poi, che cosa conoscerà di sé, saprà davvero quali sono i risultati che gli verranno incontro, saprà decifrare quello che la vita gli pone davanti come un insegnamento, oppure dovrà subire e pagare un buon legale se ne ha le possibilità, oppure scappare da un'altra parte se non vuole vedere certe persone, insomma senza mai cogliere l'insegnamento che c'è dietro agli eventi della vita.
Sì. Ovviamente al netto del fatto che poi chiaramente tutto fa parte dell'esperienza di vita, quindi sicuramente anche l'influencer, quello che forse aggiungo è che può esserci una modalità esteriore di vedere le cose, che è quella a cui per natura saremo inclini, per cui anche... nascendo in questa società, l'orientamento di pensiero che ci viene dato, di comportamento, è questo qua che noi assimiliamo, quindi di guardare le cose da un punto di vista esteriore, di ricercarne delle cause esteriori,
sì, guarda,
nelle altre persone.
Un esempio che mi è venuto adesso così, l'ho detto già un'altra volta in radio, no? Sono stata molto partecipe, ormai anch'io c'ho tutti i capelli bianchi quasi, e sono stata molto partecipe in ambito sociale con... associazioni di volontariato, aiuti umanitari, eccetera. E ero felicissima di poter essere d'aiuto alle persone che avevano meno di me, aiutare i bambini del terzo mondo, insomma tutte quelle cose tramite donazioni, eccetera. C'è stato un sussulto interiore quando mi sono accorta un po' di questo fatto, cioè di aver trascurato in realtà una grande verità, il fatto che non c'è nulla davvero di cui essere felici nel poter dar da mangiare a un bambino a mezzogiorno da una casa che non ha da mangiare, in una casa in cui non ha da mangiare, non trova sostegno, e farlo comodamente seduta con un iPhone con un telefono da 1000 euro dal divano di casa tua in mezzo all'agio più totale. Adesso donare è la cosa più bella del mondo, secondo me, no? Poter aiutare chiunque. Ma non c'è da esserne, in un certo senso, da esserne felici. Non me ne ritorna più indietro quella felicità di poter fare quell'azione perché ne ho la possibilità. Non dovrebbe proprio esistere questa condizione che un bambino dall'altra parte del mondo sta morendo di fame. Questa è una cosa molto grave in una società che ha raggiunto il nostro apice in ambito scientifico, medico, filosofico, e mettici dentro di tutto. Quindi il mio gesto di voler aiutare tutti e di voler aiutare chi è in difficoltà, per carità, è sacro e deve continuare all'infinito. Non ne ho più quella felicità. Scoprire questa cosa di voler aiutare gli altri in un certo senso per avvalorare questo me stesso e farlo sentire migliore, farlo sentire buono, farlo sentire bravo, ecco, questo è assolutamente caduto. E personalmente la ritengo una grandissima acquisizione, perché vedere la verità di quello che sono è sempre una grande acquisizione per me.
Beh, ti ringrazio, Mel, per questo tuo racconto di esperienza molto, molto toccante. Quindi credo, cioè, tu possa forse, sì, se ho inteso così, aver visto come quello che ti muoveva praticamente, che tu,
esatto,
pensavi...
Di questa verità andiamo alla ricerca, no? Quando parliamo di queste leggi, la causa-effetto, perché poi anche tutte queste leggi di affinità, perché svelare all'interno di noi stessi vuol dire mettere verità anche in quelle che sono poi le tue azioni che fai esteriori, che possono comunque proseguire. Non è che all'improvviso ho smesso di essere buono, non do più niente a nessuno, i bambini li lascio dove stanno e chi se ne frega, no? Anzi, assolutamente. Ma capisco qual è, come diceva prima, la natura bestiale, no? Capisco cos'è che mi muove. Sì, viene meno un po' anche quella forma di giudizio, e la propria responsabilità in quello che è questa società è molto più pesante, molto più forte. Quindi c'è anche la possibilità di un reale cambiamento, secondo me, no? Se ci prendiamo la responsabilità. Se invece continua a essere colpa del ministro del Burundi piuttosto che di non so chi, e io continuo a essere quella che deve subire, cioè, il mondo chi lo cambia?
Certo, ovviamente qualcuno potrebbe dire sì, ma allora se buttano una bomba in Ucraina piuttosto che a Gaza è colpa mia, e mi viene da dire no, però magari è per quanto riguarda il proprio mondo che ci circonda, sì, cioè nel senso siamo corresponsabili e responsabili della realtà che creiamo.
Sì. Anche perché, appunto, non è che noi siamo i buoni, ci sono i cattivi e siamo attaccati dagli alieni e ci dobbiamo difendere. Ogni tanto penso a quando, abitando in centro storico, subivo costantemente il fatto di vedere le macchine parcheggiate davanti al mio passo carrabile, e quanto questo fosse motivo di rabbia. Quindi immagino che se ti parcheggiano dei carri armati lungo il confine, molta più rabbia viene messa fuori, no? Allora, a cosa serviranno tutti questi eventi? A farci vedere, che so, quello che c'è, un senso più profondo, un senso più profondo di questa vita. Dove lo andiamo a trovare? Nella conoscenza di sé, per me, sta lì. Poi...
Allora, nel frattempo Dennis ha scritto un messaggio e ci scriveva: ma mi spiegate come mai allora è esistita e soprattutto esiste una civiltà che per 4.000 anni, sì, no, ha scritto per 40.000 anni, è vissuta e cresciuta senza denaro? Salute, Dennis. Sicuramente anche questa è una componente che influenza molto la nostra società, indubbiamente, oltre poi alle leggi, però sicuramente il fatto che sia esistita forse indice che è possibile anche in ogni caso aspirare anche ad una società di questo tipo senza denaro. Per quanto mi riguarda sarebbe bellissimo, però dall'altra parte, come dicevamo prima, noi viviamo qui, viviamo in questo mondo che per
Sì.
fortuna o purtroppo è costruito
Sì.
sullo scambio economico.
Sì, in ogni caso, vabbè, adesso c'è il denaro, però non lo so, io ho avuto la possibilità di viaggiare in posti del mondo dove il denaro non esisteva negli anni che furono, dove i turisti arrivavano davvero molto poco e su quattro capanne, una era di quello che chiamavano non so, quello che poteva essere il tribunale del piccolo paesetto, della piccola comunità, perché anche in mezzo alla sterpaglia, al niente, al nulla, comunque la natura umana portava a compiere azioni, anche senza denaro o vuoi per altri motivi. A compiere azioni che poi nella comunità dovevano essere giudicate, in qualche modo punite, tenute sotto controllo o governate dalle loro leggi, no? Quindi questa natura umana bestiale, perché né bestia né uomo né Dio, questo siamo, torna ripetutamente fuori per un sacco di motivi che ci sono sconosciuti, più o meno, giusto, Iavo? Ecco. Parlavamo di queste due leggi in questo testo, di quello che è scritto in questo testo, e molte delle conseguenze che viviamo ci vengono in aiuto per svelare appunto legge di causa ed effetto. Molte delle persone che abbiamo intorno svelano quella che è la legge di affinità e volendo, essendo consapevoli, c'è chi riesce a costituire un gruppo. Individuando in ognuno magari quelle che sono peculiarità o caratteristiche che possono svelare un'affinità e magari portare ad uno scopo, condurre tutto il gruppo ad uno scopo più profondo, e lo fa molto spesso prendendosi in carico anche quelle che poi sono le conseguenze. Perché ognuno porta con sé il proprio risolto che la vita gli dovrà svelare in termini di accadimenti, e quindi chi si fa carico magari di organizzare un gruppo si prende anche il carico poi di affrontare questi accadimenti, queste cose che ognuno inconsapevolmente porterà ad avverare in ambito della sua vita, no? E che coinvolgeranno tutto un gruppo. Quindi la situazione è, come sempre, per quel che riguarda l'essere umano, estremamente complessa. Ma piano piano dalla periferia tornare dentro e indagare noi stessi è sicuramente importantissimo.
Sì, tornare dentro e quindi da questo punto di vista andare un po' contro quella che è l'inclinazione che, come dicevamo, avremo a guardare delle cause esteriori sostanzialmente. E è un'inclinazione perché ci siamo abituati e dunque si tratta sicuramente di poter fare uno sforzo che va in una direzione diversa, perché se tu ti sei formato in un determinato modo, con determinate abitudini, con determinati modalità, eccetera, devi ogni volta, cioè devi perché l'hai riscontrato utile attraverso l'esperienza per reiterate volte che ti è successo, almeno a me è capitato così, fare uno sforzo per fare qualcosa in modo diverso a come tu sei abituato a farlo.
Sì.
E quindi anche l'aspetto di poter guardare, come dicevamo, agli eventi come qualcosa che
Sì.
accade perché lo attraiamo, anche se magari all'inizio non ne riconosciamo, non siamo in grado da soli di poterne vedere la genesi, di poterne men che meno individuare la causa, però poter comprendere che se è capitato un senso c'è, un motivo c'è.
Esatto, molto spesso proprio a livello emotivo non siamo in grado di sopportare il fatto che dipenda proprio da noi, no? Quello che abbiamo intorno, e questo personalmente mi tocca profondamente. Alla fine di questo testo c'è scritto: con l'esperienza pratica, queste due leggi ci aprono naturalmente alla legge dell'amore. Ecco, l'esperienza pratica di queste due leggi, per esempio della legge di affinità, potrebbe essere questa. così per come la vedo io, no? Ho delle persone attorno, ho fatto le donazioni all'altro capo del mondo perché mi piaceva quest'idea di me che avevo di essere buona e di essere generosa, la possibilità di farlo, di aiutare, sacrosanta, bellissima, da benedire. Non mi sono mai accorta magari del mio vicino di casa che stava malissimo, o della signora davanti a me che aveva bisogno di scambiare due parole, oppure di, che ne so, mia nonna o mia zia, piuttosto che di un lontano parente, dedicandogli solo 3 minuti di telefono alle feste comandate. E questa legge di affinità, ho intorno delle persone. So che, leggo qui, no? C'è scritto che bene o male mi stanno intorno perché abbiamo delle affinità. Magari non le voglio vedere, magari mi sono antipaticissime e le rifiuto, però sono intorno a me. Quindi conosciamo queste leggi, le pratichiamo un po', vedo che cosa queste persone in realtà, perché le ho attorno e che cosa poi, nel caso nostro, che siamo un gruppo, è una meraviglia, perché sai qual è lo scopo, qual è magari, anche se ognuno un po' ancora tende a dare la propria interpretazione, ma sappiamo che c'è come uno scopo comune che è, non per ultimo, quello proprio di conoscere noi stessi, quindi stiamo assieme sempre più volentieri e ci osserviamo anche senza più voler competere, anche se ovviamente competiamo lo stesso, cioè siamo ancora distanti da ogni forma così. Stiamo ancora perfezionando noi stessi, no? Però diciamo che abbiamo individuato qual è l'affinità che ci tiene assieme, e questo è importantissimo. Causa effetto, lo stesso, se ogni cosa che facciamo, dalle parole alle azioni, pensieri, equivale ad una semina, fare il possibile per non andare incontro a, come diceva Piero, a quelle annate di brutto raccolto, che magari arrivano non l'anno dopo, ma anche dopo 10 minuti o dopo 10 anni, non lo sappiamo, però prendersi quell'attimo magari di tempo prima di dire o di fare qualcosa senza reagire per forza perché sono competitivo, perché sono stato abituato così, eccetera. Quindi torno un attimo dentro me, trattengo un attimo tutto, risparmio un po' di fiato e energia e vedo di fare delle buone semine per avere poi dei buoni raccolti. Questo mi interessa.
Sì. Diciamo una sorta di agricoltura sociale in questo senso.
Agricoltura celeste, sì, dai, bellissimo.
Agricoltura sociale, agricoltura celeste.
Mi spiace perché non sentiamo neanche una voce femminile in questa trasmissione. Io invito, non lo so, anche un messaggino.
A parte quella della velatrice.
Esatto, ma va bene, l'appello è sempre aperto fino all'ultimo minuto.
Esatto, male che vada tramite SMS, qualora non voleste o poteste far sentire la vostra voce, magari c'è anche qualcuno che ci ascolta con le cuffie mentre è al lavoro, mentre, sai, non può chiamare.
Ma sì, sappiamo che ce ne sono tantissime, dai, anche di conosciute tra le ascoltatrici, quindi un messaggino, una telefonata, sarebbe un bel contributo alla trasmissione e a tutta la nostra evoluzione, insomma, ecco, grazie.
E tu citavi, Mel, un aspetto prima, se ho capito bene, che è quello dell'egoismo. Cioè, adesso prendo il tuo esempio, ma io sì. non mi sono mai prodigato in un'attività di volontariato, sono sempre rimasto molto astratto nella mente, ma comunque sai, l'idea era la stessa, quella di fare del bene all'esterno o combattere il male all'esterno, ma comunque in ogni caso, sempre così facendo diluisci un po' la tua coscienza, ma credi di farlo per qualcun altro, di essere buono, in realtà coltivi in qualche modo la tua idea di essere buono. Quindi,
la mia immagine ideale.
E sotto questo aspetto si può vedere in questo modo, ovviamente questa è una nostra interpretazione, certo. Nel senso ognuno si senta libero di vederla così o meno, ma può essere anche che noi crediamo di fare del bene, in realtà stiamo nutrendo, arricchendo il nostro ego, quindi anche dietro questo bene può esserci una forma di egoismo. Qui si parlava invece di un sano egoismo spirituale, quindi c'è anche una forma di egoismo invece che può avere una funzione spirituale, e quindi in questo senso un egoismo spirituale è anche quello di poter...
Sì, un bel egoismo spirituale è quello di prendersi la responsabilità di tutto. Cioè, siccome sono egoista e so di essere un essere divino e con delle potenzialità enormi, voglio che la responsabilità di quello che accade sia mia. Almeno di quello che accade a me, no? Di quello che vedo io, di questo mio piccolo mondo che mi circonda, di tutti gli eventi di cui posso essere, in cui posso essere coinvolta e nei quali posso entrare in contatto. Questo secondo me potrebbe essere un buon egoismo, no? Prenditi tutta la responsabilità, voglila tutta per te stesso la responsabilità, vedrai come subito si calmano le acque, come subito ti metti tranquillo, come riconosci dove sbagli, almeno a me capita questo, no? Di quante cose sono responsabile, accidenti, tantissime, dalla mattina alla sera tutto quello che mi viene incontro è una mia responsabilità, e ogni volta che mi scopro a dire no, cavolo, cioè perché questa persona si è comportata così, perché è successo quello, allora scopro che in realtà è solo che non riesco a sostenere il peso di questa responsabilità.
E quindi è più facile.
Esatto. Poi mi do ancora così qualche pacca sulla spalla e dico dai, ok, ce la puoi fare, ma faccio parte anch'io di quelle persone che guardano questi accadimenti sociopolitici che viviamo in questo momento e che assiste impotente. Ci sono questi video che vengono addirittura interrotti dalle pubblicità di cose da mangiare. Uno veramente si domanda il perché delle cose. Poi, ripeto, l'unico pensiero che ho è che è la mia ignoranza che foraggia questo sistema e non voglio più che sia così.
Sì, e quindi per ignoranza intendiamo, diciamo, l'aspetto che citavamo prima, cioè l'ignoranza delle nostre leggi fondamentali, sì. Che c'è connaturata, che è qualcosa che bene o male è così, diciamo, e quindi l'accettarla ci permette, sì, di poterla risolvere.
L'ignoranza di questi funzionamenti. Allora, se ognuno parte con un piccolo lavoro su di sé e cerca di offrire la miglior versione di se stesso, non dico all'umanità, ma almeno alla persona che ha di fianco, alla persona al vicino di casa, al cane, al gatto, non lo so, forse dilagherebbe un processo, secondo me, davvero interessante.
Sì, la migliore versione di se stessi, adesso in questo senso, diciamo, molto spesso uno, credo almeno per quella che è la mia esperienza, deve anche fare delle ammissioni, cioè deve anche ammettere non solo l'ignoranza, anche delle cose magari non piacevoli, cioè,
sì,
cioè
sì.
La versione migliore non è la facciata,
esatto,
migliore,
no,
che possiamo mostrare.
Grazie, Iapo, perfetto, esatto, non è proprio questo, è proprio la sincerità alla fine, questo essere delle persone vere con tutte le proprie le proprie pecche, le proprie debolezze, le proprie mancanze, perché siamo ancora incompiuti, perché siamo in transizione, quindi...
Un'altra telefonata, credo che però questa voce sarà maschile. Pronto?
Ciao, sono Dennis, mi permetti ancora 2 minuti?
Ciao,
no,
Dennis. Dici pure.
Sì? Allora, volevo dire che non esiste il bene e il male, non esiste la colpa o la bontà, non esiste il cosa che non mi viene in mente, non si può, come ho detto prima, non si può creare, non si può distruggere nulla. Esiste Eros e Thanatos, l'energia di vita e l'energia di morte, che devono essere in armonia in ogni individuo, in ogni essere. E non esiste il fatto di pensare che l'uomo sia un qualcosa di completamente avulso dal resto del mondo, dal resto del cosmo. Noi siamo parte di questo, non siamo né custodi, né figli di Dio, né figli di chissà chi, siamo parte di questa o entriamo o torniamo a essere in armonia con il resto di quello che qualcuno chiama creato, e se no andiamo in tilt come insieme della specie, insomma. Quindi cioè, bisogna partire dal fatto che non siamo qualcosa di superiore o di inferiore o di colpevole rispetto a un sasso, rispetto a un albero, siamo uguali. Gli stessi atomi che compongono il sole o qualsiasi pianeta, sono gli atomi che compongono noi stessi. Non siamo, cioè, ma è talmente semplice, visibile le cose, cioè, creare complessità, fare delle elucubrazioni su chissà cosa, su un dio, su qualcosa, è soltanto perdita di tempo. È soltanto perdita di tempo, è molto semplice il discorso, è molto semplice, non ci vuole. E dopo c'è il discorso, come vi ho detto prima nel messaggino, che il denaro non esiste. Non è che purtroppo siamo in questa situazione e dobbiamo andare avanti così. No, cioè, non stanno in cielo in terra. Il denaro non esiste.
Un'altra volta,
non
però,
è
Dennis,
il corrispettivo
questo
del denaro.
Dennis, ne parliamo un'altra volta, perché abbiamo poco
sì,
tempo.
Bene, buona giornata,
grazie.
Ciao.
Grazie a te, ciao.
È un bellissimo discorso quello che fa Dennis. Mi interessa però soprattutto sapere perché non vado d'accordo con mia sorella, o perché se mia figlia dice una cosa sono in contrapposizione, sto male una settimana. E forse sono d'accordo con lui che gli atomi di una pietra sono gli stessi che ho io, e l'universo è una meraviglia da amare, ma poi nell'esperienza di tutti i giorni questa visione, diciamo, non duale, non esiste il bene, non esiste il male, mi trovo assolutamente impreparata, perché ci sono delle cose che accadono in me e che ancora non riesco a risolvere. Questa ovviamente è la mia esperienza.
Sì, certo, devo dire però che lui dà anche dei bei termini, adesso al di là della filosofia,
certo,
comunque lui cita
certo,
Eros
certo.
E Thanatos, quindi Eros era da cui deriva anche la nostra parola erotica, ma non è solo l'Eros in senso di erotismo o di sensualità, Eros è anche un principio proprio di vita, e Thanatos è una parola greca che significa morte. Da questo punto di vista un po' mi ci ritrovo forse in quella che è l'esperienza di questi ultimi tempi, cioè del poter vedere che cosa in me spinge alla vita e che cosa in me molte volte spinge alla morte, perché
sì,
determinate condizioni a cui siamo assuefatti a volte noi le crediamo vitali, vive, in realtà sono più morte.
Sì, 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 in realtà siamo più legati alla morte e a restare morti, anzi, per l'esattezza.
E ad avere paura della morte.
Esatto, che ha la vita. E questo si può vedere anche sul fatto che restiamo legati a delle idee, anche per quel che mi riguarda, delle idee che ho su me stessa, su di me. Non le voglio assolutamente lasciare andare, questo è un egoismo poco spirituale, sono possessiva di queste idee in maniera furiosa. Resto in uno stato morto perché non faccio altro che essere quello che so già di me, senza aggiungere mai niente, quindi in uno stato statico, fermo, senza nessuna apertura, senza nessun processo di ascolto per quel che hanno da dire le persone intorno a me, per quel che mi accade, senza accettare mai quello che poi la vita mi pone davanti.
Ecco, la condizione che hai descritto la conosco bene, quindi chissà come mai cambi il soggetto, diciamo, potrei dire io e cambiarci
esatto,
di posto.
Legge di affinità.
Legge di affinità. O forse perché quello di cui comunque parliamo sono dei meccanismi che ci muovono,
sì,
che riguardano l'essere umano in quanto tale. Quella
sì,
che tu hai descritto, secondo me, che io mi ci ritrovo per esperienza, è una condizione che generalmente noi non ce ne accorgiamo, ma che potrebbe essere la condizione abituale di vita,
sì,
quindi
esatto,
di non evoluzione, di non
sì,
cambiamento.
Persone che arrivano appunto come il mio papà, 80 anni, e si guarda e dice ma la vita è tutta qua, e non si riferisce solo secondo me al processo che è stato sempre uguale, lavoro, casa eccetera, ma proprio a quello che ha afferrato, quello che è riuscito a sentire, a vibrare insieme alla vita, no? Quello che, di cui è riuscito veramente a fare esperienza, è molto poco, e mi dice è tutta qua. Ecco.
Guarda, con queste bellissime parole quindi noi possiamo concludere la puntata di oggi degli Astronauti, direi che è un'estrema sintesi. Io ti ringrazio per
grazie a te, Ian,
per aver prestato
grazie
la tua voce femminile a questa trasmissione, e quindi alla prossima puntata, al prossimo imprevisto, e quindi gli Astronauti ritorneranno venerdì prossimo, quindi 21 giugno 2024, dalle ore 12 alle 13:30.
Grazie di cuore a tutti, grazie.
Grazie a tutti voi. Le cariche amano il moto. Dinamico, consuma l'abbondanza sospesa.